Qual fallo mai? Qual sinefando eccesso? Macchiommi anzi il Natale, onde sì torvo, il ciel mi fosse di fortuna il volto? In che peccai, bambina, allor che ignara di misfatto è la vita? Al centro del salotto, Stefania, 8 anni, osserva le tende in pizzo della nonna, che si agitano come ballerine, al ritmo di qualcosa che scoppietta. Da bianche le guarda diventare grigie, poi nere. Pochi istanti e saranno null'altro che un cumulo di cenere. Le fiamme si fanno sempre più alte e sempre più voraci. Poi il fumo entra negli occhi di Stefania. Sua nonna la afferra per le spalle e la trascina via. Non lontano già si sente la sirena dei pompieri. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani.
Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città.
Una folla di grebiulini rose e blu si riversa nel cortile della scuola come dentifricio spremuto dal tubetto. Stefania, uno zaino più grande di lei, agita la mano in direzione di sua sorella Maria Rosa, oltre il cancello, che le risponde scampanellando con la bici. Le prime volte i compagni la scambiavano per sua madre. Le più giovani tra le maestre, in effetti, hanno pressappoco l'età di Maria Rosa. Tra le due sorelle passano 13 anni, un'eternità quando sei alle elementari. Maria Rosa porge la guancia alla piccola per ricevere un bacio, mentre le sistema i bottoni della giacca. A giorni alterni, a lei l'incarico di andare a prendere Stefania a scuola. Mai una volta è arrivata in ritardo. Con Maria Rosa Stefania si sente al sicuro. È il suo faro, il suo angelo custode. La strada verso casa è breve. Tra non molto Stefania si abituerà a percorrerla da sola. Per ora, però, si gode quei momenti speciali che appartengono a lei e a Maria Rosa e a nessun altro. Stefania ha pochi amici, a scuola è tutto difficile e a casa mamma e papà non fanno che litigare. Ma la rincuore il pensiero che, anche da adulta, avrà sempre una sorella su cui contare. E allo stesso tempo non vede l'ora di crescere per diventare proprio come lei. Curva sulla sua bici, in quei momenti sente che potrebbe andare ovunque ed essere tutto quello che vuole. Osserva la silhouette della sorella davanti a lei e quasi le sembra di guardarsi allo specchio tra qualche anno. Dà un tocco leggero al campanello. Di spalle, Maria Rosa le risponde. Così, la vita fa il suo corso, tra tante pedalate sull'asfalto noto della provincia comasca, finché qualcosa in questo perfetto meccanismo affettivo non si inceppa. Una stanza buia, la porta chiusa a chiave. Stefania è sola, stesa sul letto, a contare le fessure tra le persiane. Ha 18 anni. Tra la Stefania di oggi e la Stefania bambina c'è una lunga strada accidentata, fatta di frustrazione, fatica, delusione. Fuori dalla sua camera, oggi, c'è una famiglia che non la capisce. Sul comodino accanto a lei, un mucchio di carte di merendine. Per terra, un piatto sporco di ragù. Sul tavolo, gli altri frammenti di un pasto convulso che forse dura da giorni, o forse si è consumato in qualche minuto. Posate, contenitori, una fetta di torta, un tovagliolo, molliche di pane, un barattolo di olive. Stefania ha fame. Non importa di cosa, non importa quando o perché, Stefania ha sempre fame. E allora mangia, le dice sua madre. E così fa lei. Divora tutto ciò che le capita a tiro. Ingrassa fino a diventare enorme, ma non è mai sazia. anzi, più consuma, più si sente consumare. C'è qualcosa che le manca e non sa cosa sia. È una tara che pesa su di lei come un macigno. Mamma, papà, vado a vivere da sola. È la voce di Maria Rosa, detta Mary, a smuovere la routine di un pranzo della domenica. Se ne sta lì, raggiante, gli occhi che ridono, pronta ad accogliere l'entusiasmo dei familiari, che non tarda a manifestarsi. Alma, la mamma, e Silvano, il fratello, corrono ad abbracciarla. Papà Luigi le stringe e scuote leggermente il braccio con affetto, come fa un papà per dire che è fiero, mentre con gli occhi dice che la casa sarà un po' più vuota quando la sua bambina se ne andrà. E poi c'è Stefania. Un fuoco le avvampa nel petto. Non dice una parola. In un unico gesto plateale stizzito, posa la forchetta sul tavolo, si alza e va a chiudersi in camera, lasciando i parenti a passarsi tra loro uno sguardo eloquente. Tutti e quattro sanno bene quale molla è scattata. Lasciare Cirimido, quel paese in provincia di Como da cui nessuno della famiglia si è mai spostato. Era il sogno di Stefania e invece lo sta realizzando Maria Rosa. Di sicuro i vicini ne sono già al corrente. Mamma sarà uscita a scuotere la tovaglia e qualcuno si sarà affacciato dicendo che ha sentito le risate e il tintinnio dei brindisi. Stefania disprezza Cirimido. Quel luogo di mezzo, provinciale al cubo, comasco, sì, ma anche Varesotto e Brianzolo, con le viette grigie, i pertugi, i vecchi cortili rimessi a nuovo, i vasetti di erbe officinali allineati fuori dall'ingresso delle villette. Da quelle parti non puoi fare un passo senza che tutti lo sappiano. Se a scuola prendi un brutto voto, stai certa che tua madre lo scoprirà prima che tu arrivi a casa. Se hai una cotta segreta, smetti pure di pensare che resti segreta. Se arrivi a pesare quasi 130 kg, poi tutto il paese ti osserva ogni volta che sali sulla bilancia. Da piccola Stefania era convinta di poter diventare qualunque cosa avesse voluto. Una donna di successo, attraente, stimata, piena di attenzioni. E invece è un attimo che ti guardi allo specchio, con gli occhi di chi hai intorno, e scopri di essere solamente la figlia strana degli Albertani. La più giovane, quella che sorride poco e non esce mai di casa. E non lo farà nemmeno ora, anzi, dovrà guardare sua sorella che lo fa al posto suo. Non ricorda esattamente quando ha iniziato a odiare Maria Rosa. Sa solo che una volta non era mai sazia della sua compagnia, mentre oggi non sopporta di vederla neanche in fotografia. Maria Rosa è solare. Stefania è sempre di malumore. Maria Rosa piace a tutti. Stefania, nessuno la guarda. Maria Rosa è equilibrata. Stefania è incostante. Maria Rosa è magra. Maria Rosa è bella, è popolare, è amata. Poco importa, quindi, se non ha mai completato gli studi, a differenza di Stefania, che il diploma di geometra lo ha preso a pieni voti. Ecco, persino questa vittoria, questa piccola medaglia da sfoggiare in famiglia, perde qualunque valore. Perché adesso Maria Rosa è la figlia che ce l'ha fatta. Arriva il 2004. È sera. In un ospedale comasco. Un elettrocardiografo emette i suoi beep a cadenza regolare. Poco distante, la famiglia Albertani è riunita attorno a un lettino. Papà ha avuto un infarto. Sta bene, per fortuna, ma questa sarà la sesta o settima volta che succede. E ogni episodio fa più paura del precedente. Mentre i tre figli escono dalla stanza, Luigi chiama accanto a sé sua moglie. Le carezza una mano e la guarda dritto negli occhi. Erano anni che non lo faceva. Non parlano, ma Alma annuisce, commossa. è ora di ripartire da zero. Il malore di Luigi piomba sulla famiglia come una rivoluzione copernicana. D'improvviso, papà e mamma sembrano di nuovo una coppia di sposini, loro che in pratica erano tenuti insieme con lo scotch di carta. E poi c'è il lavoro. Dopo lunghi anni alla guida di una ditta di costruzioni, Luigi ha deciso che è arrivato il momento di andare in pensione. È il suo corpo che glielo chiede. Resta da capire a chi lasciare le redini della società. Suo figlio lavora già lì, ma non ha abilità da dirigente. Lui sta bene sul campo, a coordinare i cantieri. Maria Rosa ha preso da tempo un'altra strada. Quanto a Stefania, lei è sempre stata un po' meno fortunata dei suoi fratelli. Ma la testa ce l'ha, e come? Si tratta solo di darle fiducia. Così Luigi, cuore di papà, fa la sua scelta. Alla piccola di casa, che non ha ancora compiuto 21 anni, va il 51% della ditta e a Silvano il 49%. Finalmente la grande occasione di Stefania per dimostrare che è in gamba, che si merita tutto l'affetto di suo padre e anche di più, che vale più di Maria Rosa. Il destino della società è nelle sue mani. Ora sì che può fare tutto quello che vuole. Stefania è una gran bugiarda. Alma Albertani, sua madre, pronuncerà queste parole lapidarie nel 2009 di fronte a un agente di polizia. Sarà un evento estremo a farla sbottare. Ma ci arriveremo. Per il momento vorrei fotografare Stefania circa 2 anni prima che queste parole siano messe a verbale. Non è passato poi molto tempo da quando ha preso il posto di suo padre alla guida dell'impresa edile. Sta seduta nel suo ufficio, con la cornetta in mano. All'altro capo del telefono c'è un cliente importante. Stefania gli comunica che dovrà annullare il loro appuntamento. Purtroppo c'è stato un imprevisto. Il cliente protesta. È la terza volta che annulla. Lei si morde un labbro. Prima parla di cause di forza maggiore. Poi spiega che si tratta di una questione personale, un problema di salute, a dirla tutta. Tace un attimo, poi cede. E va bene. Sarà sincera con lui. La verità è che aspettava un bambino, ma ora non lo aspetta più. Un aborto spontaneo. Da quando il suo compagno l'ha lasciata, sta passando un periodo d'inferno e ora deve correre d'urgenza in ospedale. Saluta in fretta e furia il cliente e mette giù il telefono. Stefania dice bugie continuamente. Non ricorda neanche a che età è iniziato. Vi è mai capitato, magari da bambini, di dire una bugia così perfetta, così dettagliata, convincente e ribadita, tanto da arrivare a ingannare persino voi stessi? A Stefania sì. Stefania non sa nulla di edilizia. Eppure ogni giorno, dentro la sua testa, lei costruisce castelli di menzogne, con porte e finestre spalancate su fantasie improbabili e botole che si chiudono a doppia mandata sulla realtà. Maria Rosa no, lei non dice bugie. Per tutti è sempre stata un libro aperto. Sarà per questo che papà in fondo preferisce lei. Stefania se lo sente e questa cosa la sta lacerando. Il lavoro è un disastro. Suo padre le ha dato da gestire la parte amministrativa della società, sebbene lei non ne avesse alcuna competenza. Ora l'impresa sta andando a rotoli. La situazione finanziaria è talmente drammatica che Luigi si è visto costretto a ipotecare la casa. Stefania sbaglia pianificazioni, disdice appuntamenti, spreca soldi, mente di continuo. Il fratello l'accusa di shopping compulsivo, di sperperare i fondi aziendali in acquisti privati. Lei nega lo spasimo, ne deriva uno scontro furioso, poi una frattura insanabile, finché Silvano se ne va, tagliando i ponti anche col resto della famiglia. Così, a soli 3 anni dal passaggio di consegne, l'impresa è costretta a dichiarare fallimento. Un'altra volta le cose non sono andate come nell'immaginazione di Stefania. E la cosa più difficile è ammetterlo con se stessa. Miei cari amici, esistono demoni che ti divorano da dentro. Quello che divora Stefania Albertani le cresce in cuore e nella testa, ed è lei stessa a nutrirlo. Le sussurra all'orecchio che il cibo non è abbastanza, che i vestiti non sono abbastanza, i gioielli non sono abbastanza, l'affetto della sua famiglia non è abbastanza, nulla è mai abbastanza. Vi ho già parlato delle viuzze dei cortili di Cirimido. Stefania li ha sempre considerati una prigione, come la sua giovinezza, o il lavoro alla ditta di famiglia. Ma non ci sono viuzze nella sua testa. Non villette a tre piani, coi mattoni a vista e le persiane verdi. Ve l'ho detto, no? La testa di Stefania ospita castelli immensi. E lì dentro abita lei, in tutte le sue forme. Lì dentro, padrona di casa, c'è la solita Stefania che odia, macina e divora tutto ciò che è intorno. E poi, per i corridoi, c'è un'altra Stefania che vaga in sella alla propria bici, più veloce che può. Una Stefania che ancora ostinatamente cerca il futuro che ha immaginato per sé, e non trovandolo da nessuna parte, va a finire che se lo costruisce da sola, in ogni stanza di quella sua testa. Perché una bellissima bugia spesso è meglio di una triste realtà.
Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici, AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale.
Il fallimento dell'impresa edile è la goccia che fa traboccare il vaso. Da una parte c'è sicuramente l'orgoglio ferito, dall'altra però l'evento porta con sé un peso ancora maggiore per Stefania. Per estinguere i debiti accumulati dalla sua mala gestione, gli Albertani devono vendere la casa di famiglia. Non terranno però tutto il ricavato per sé. Una parte andrà a Maria Rosa, la figlia indipendente, che non ha mai chiesto loro nulla. Così, dopo anni di sacrifici come operaia in un calzaturificio, potrà finalmente comprarsi la casa dove abita, senza buttare altri soldi nell'affitto. Come potete immaginare, Stefania non ci sta. Non potendo però avanzare alcun diritto esclusivo sulla proprietà di famiglia, la piccola di casa Albertani si oppone al progetto paterno, a modo suo. Una mattina Luigi riceve la telefonata di una donna, l'avvocato Frigerio, che si dichiara interessata alla casa di Cirimido. Sembra anche disposto a offrire una cifra consistente e chiudere l'affare in tempi brevi. Sarebbe una situazione ideale, se non fosse che l'avvocato Frigerio non esiste. La donna che chiama è Stefania, in un maldestro tentativo di impedire qualsiasi altra contrattazione. Come solita fare, fissa appuntamenti che poi disdice, si inventa domande sempre nuove. Insomma, prende tempo. Incredibilmente, i genitori ci cascano. Qualcun altro però ci vede più lungo. Una notte di maggio in via Enrico Totti a Cirimido, una donna sta dormendo nel proprio letto, quando un rumore brusco e improvviso dalla strada la sveglia. Si affaccia alla finestra e incontra la luce fioca di due fanali. Un'auto si è schiantata contro un muro. Dalla portiera del guidatore esce una sagoma barcollante. È Maria Rosa. La signora scende subito a soccorrerla. Non abita lì da un po', ma tutti conoscono la Mary, la figlia maggiore degli Albertani. Le offre un braccio per sorreggersi. Le domanda cosa è successo, se ha bisogno d'aiuto. Maria Rosa scuote la testa. Pare come rallentata, offuscata nei riflessi. Ma dopotutto ha appena avuto un incidente. Ripete solo una frase. Aspetto Stefania. La vicina carica Maria Rosa sull'auto e la riporta a casa sua, perché sa dove abita. La conduce fino in salotto e lì la adagia sul divano, certa che un buon sonno la rimetterà in sesto. Così non è. La sera successiva, Maria Rosa ricompare nel cortile di Cirimido, in condizioni ancora peggiori. È vestita come il giorno prima, ma trasandata, sudicia, praticamente irriconoscibile. La trovano sdraiata per terra, rasente al muro, che abbraccia un cuscino bofonchiando parole incomprensibili e chiamando il nome di sua sorella. Questa volta i vicini chiamano i carabinieri. Maria Rosa è caricata su un'ambulanza che la porta in ospedale. 2 mesi dopo, Luigi Albertani, seduto sull'angolo di una sedia della cucina, tiene fra le mani un pezzo di carta. Lo fissa con gli occhi vuoti e l'aria incredula. È una lettera scritta da sua figlia Mary. Si scusa coi genitori confessando di aver rubato tutto ciò che rimaneva dell'impresa di famiglia, circa 100.000 euro. Poi dice loro addio, annunciando di essere scappata lontano. Luigi e sua moglie non possono credere a ciò che leggono. Per giorni si sono preoccupati per la figlia, che dopo aver firmato le dimissioni dall'ospedale era scomparsa nel nulla. Stefania l'aveva detto. Era convinta che la sorella fosse scappata coi soldi di famiglia, ma pensavano fosse solo una delle sue cattiverie. Ora però c'è questa email che conferma la sua terribile teoria. In effetti, ultimamente Mary non sembrava in sé. Poche ore dopo è proprio Stefania a denunciare la scomparsa di Maria Rosa ai carabinieri. Gli inquirenti esaminano il caso della donna scomparsa, ma i conti non tornano. Se Maria Rosa è scomparsa a maggio, perché la denuncia non è stata fatta prima? E soprattutto, perché questa sua lettera arriva a 2 mesi di distanza dalla sparizione? Una lettera, peraltro, firmata a mano, ma scritta al computer e stampata. Cautamente si inizia a indagare sulla famiglia Albertani. Più passa il tempo, più Stefania è messa sotto pressione dagli inquirenti, che raccolgono prove sulla sua instabilità, e dai genitori, che iniziano a dubitare della sua versione. Stefania, per tutta risposta, fa quello che è abituata a fare. Se ne sta arroccata nel suo castello, protetta dalle proprie bugie, sperando di convincere persino se stessa che lei, con la scomparsa di sua sorella, non ha proprio nulla a che fare. La trovano proprio dietro casa, alla portata di tutti, nascosta con nemmeno molta cura. È il 14 luglio 2009. Mary, o ciò che resta di lei, è distesa sul retro della villa di Cirimido, coperta da un telo color piombo, fermato agli angoli da 4 pietre. Il cadavere è completamente carbonizzato. Le fiamme hanno lasciato ben poco, perfino dello scheletro. Impossibile riconoscere i tratti, ma l'autopsia conferma l'ipotesi degli inquirenti. È davvero Maria Rosa. La sua famiglia già da tempo si è trasferita a Cadorago, un paese vicino. E invece lei, all'insaputa di tutti, se ne stava lì, come un'inquilina sfrattata che non se ne vuole andare, uccisa dalla nostalgia per quei luoghi dell'infanzia. Da quel momento, il cerchio dei sospetti si stringe sempre più intorno a Stefania. Anche i suoi genitori si fanno più pressanti, le chiedono di continuo se sa cosa sia accaduto alla sorella. È Alma, soprattutto, a insistere, perché in fondo non si è mai fidata di Stefania. È suo marito che, nonostante tutto, si ostina a difenderla. E lei, ingrata, non porta altro che danni e tormenti a tutta la famiglia, da quando era una ragazzina, viziata e bugiarda, allora come oggi. A Stefania si offusca la vista e la sua furia esplode. Si scaglia contro sua madre, le stringe una cintura al collo e tira, più forte che può, finché non la vede crollare a terra, esanime. È allora che prende un accendino. Il fuoco cancella tutto. D'improvviso, per pochi secondi, Stefania è nella villa di Cirimido. Le narici si impregnano dell'odore conosciuto di casa, fatto di campagna, arrosto della domenica e biancheria pulita. Davanti a sé ha uno specchio. Anzi, no, è sua sorella Mary. È alterata, gesticola, dice qualcosa come «la devi smettere, non mi sento bene». Poi sente solo le parole «soldi» e «mamma e papà». Vede le mani di Mary protendersi verso di lei, come per abbracciarla. Allora la spinge a terra, forse la strangola. Poi le mani accendono una fiamma e la gettano sul suo corpo. Fuoco, fuoco, ancora fuoco. Il fuoco che consuma, il fuoco che divora tutto. Anni dopo, in carcere, Stefania si ricorderà di lei bambina, di fronte a un altro incendio. Le tende di sua nonna, poi l'intera casa consegnata alle fiamme, e lei che per un attimo osserva rapita quell'incantesimo che spazza via tutto. Anche quell'incendio lo ha appiccato lei, o era il presagio di un destino già scritto, oppure solo l'ennesimo scherzo del suo cervello. Alma Albertani è soccorsa appena in tempo e ricoverata con lesioni e ustioni ritenute non gravi. La figlia Stefania viene arrestata dai carabinieri, è l'8 ottobre 2009. Nei giorni seguenti si ricostruisce la dinamica dei fatti occorsi da maggio in poi, anche senza il contributo di Stefania, che si chiude nel mutismo. Maria Rosa aveva capito che Stefania stava mentendo a tutti riguardo la casa di Cirimido. Aveva cercato un dialogo, ma Stefania non era già più in grado di confrontarsi con la realtà. Così ha cercato di annientarla, mettendo in atto un piano che presenta tutte le contraddizioni della sua lucida follia. Ha sottratto a suo padre dei barbiturici e per giorni li ha somministrati di nascosto alla sorella. Senza accorgersi, Mary ha piano piano perso il contatto con la realtà. Ha preso a vagare attorno alla villa di famiglia, attirata da chissà a quale storia di Stefania, che a quel punto la teneva in pugno. Quando i vicini hanno chiamato l'ambulanza per lei, è stata proprio Stefania, abile manipolatrice, a raggiungerla in ospedale e a istigarla poi a farsi dimettere. Finché una sera, il 13 maggio, non si è arrivati all'aggressione, culminata con un incendio per liberarsi del corpo. Un atto terribile che oggi Stefania ha rimosso, ma che sul momento ha vissuto con tale convinzione da avvisare persino la vicina di casa. Se vede del fumo, non ci faccia caso, devo bruciare dei giornali vecchi. È stata Stefania, dunque, a uccidere Maria Rosa. Eppure, allo stesso tempo, non è stata lei. Quella che di lì a poco si siede al banco degli imputati è una donna che per molto tempo nega ciò che ha fatto, perché non lo ricorda. C'è una Stefania che il 13 maggio è rimasta nel retro di casa a Cirimido, coperta da un telo color piombo, stesa a fianco di un corpo senza vita. C'è una Stefania che piange sua sorella e un'altra che ancora la odia. Si incarica un pool di psichiatri di esaminare il caso e produrre una valutazione. La mente di Stefania Albertani diventa l'ago della bilancia del processo a suo carico. L'accusa dichiara Stefania capace di intendere e di volere e chiede per lei l'ergastolo. È allora che l'avvocato della difesa, Gerardo Spinelli, nomina a proprio supporto un altro avvocato, Guglielmo Gulotta, che è anche psicologo, e non uno qualsiasi. È docente di psicologia giuridica all'Università di Torino. Gulotta è un pioniere delle neuroscienze applicate all'attività forense. Secondo le neuroscienze, le fasi di crescita del cervello e la sua definitiva conformazione influiscono sul comportamento. Spinelli e Gulotta intendono dimostrare che i disturbi psichiatrici riscontrabili nella donna sono causati da vere e proprie anomalie nelle strutture cerebrali. Nella perizia sono coinvolti anche un biochimico e un neuropsicologo. Questa volta non solo la psiche, ma il cervello di Stefania viene messo sotto la lente di ingrandimento e scandagliato con 5 esami clinici innovativi. Per certi versi torna in mente un'altra storia orribile che abbiamo raccontato qui a Demoni Urbani, quella di Gianfranco Stevanin, serial killer veronese degli anni 90. Accusato di aver stuprato, ucciso a mani nude e occultato il cadavere di 6 donne. A suo tempo, Stevanin tentò di dimostrare che la perdita di controllo e la sua conseguente violenza omicida dipendevano da un trauma cranico subito in giovane età. Una violenza imperativa e dunque inevitabile. L'uomo si presentava in tribunale con il capo rasato, per evidenziare la lunga cicatrice che disegnava la testa dal lobo frontale alla tempia destra. Allora, dentro e fuori dall'aula di giustizia, il caso sollevò un acceso dibattito sul concetto stesso di capacità di intendere e di volere, ma alla fine la tesi fisiologica della difesa non fu accolta. A Stefania Albertani, invece, le cose vanno diversamente. La sentenza viene pronunciata il 20 maggio 2011. I giornali commentano con titoli a effetto come «Le neuroscienze e il tribunale» o «Delitto Albertani, è il cervello ad essere malato» e infine «Nata per uccidere, è colpa dei geni». A Stefania è riconosciuto un vizio parziale di mente. La perizia psichiatrica tradizionale parla di menzogna patologica e sindrome dissociativa. I nuovi test, oltre a confermare la diagnosi con maggiore precisione, dimostrano che Stefania ha anche serie difficoltà di memoria, di planning e di valutazione del rischio. Viene inoltre sottoposta a una risonanza magnetica e a un'analisi di genetica. Non voglio approfondire i dettagli clinici, non saprei farlo. Io racconto storie, ma il punto è centrale. La valutazione neuroscientifica conclude che il cervello di Stefania è geneticamente predisposto ai comportamenti violenti e appare ridotta l'area dell'encefalo deputata al controllo degli impulsi. Per tutte queste ragioni, Stefania è condannata non all'ergastolo, ma a 20 anni di reclusione da scontarsi in un ospedale psichiatrico giudiziario. È la prima volta in Italia che alle neuroscienze si riconosce una competenza per l'accertamento dell'imputabilità. E il caso fa ancora discutere per le sue possibili ricadute a livello giuridico e sociale. Stefania diventa materia di studio nelle facoltà universitarie. Dunque, la psichiatria da sola non è sufficiente per spiegare cosa succede alla mente. Le neuroscienze, invece, osservando fenomeni misurabili, potrebbero individuare l'anomalia e addirittura prevenire il comportamento criminale? E qual è il ruolo del libero arbitrio? Davvero siamo liberi di decidere del nostro comportamento, di scegliere tra bene e male? Oppure è una gobbetta in più o in meno in questo o quel punto del nostro cervello a predeterminarlo? Dietro le sbarre, intanto, c'è una donna che fino alla fine dei suoi giorni cercherà di abbattere i muri della propria mente e ricostruire i luoghi reali che l'hanno condotta fin qui, a partire da quel giardino sul retro di una villa in vendita a Cirimido. Stefania pedala, buttando indietro la testa, i capelli accarezzati dal vento. Qualche metro più avanti, un'altra bici sfreccia verso casa. Ci siamo solo io e lei, pensa Stefania. Lei è quella figura che si allontana lungo la strada. O forse sono due figure. A un certo punto è difficile capirlo. Demoni urbani e mostri sono tra noi è il titolo del volume che Demoni Urbani dedica al male che non ti aspetti, quello che ti sorprende e ti lascia senza fiato. È scritto da Giuseppe Paternò Raddusa e vi aspetta in libreria, edito da Sperling e Kupfer. Leggendolo, sono certo che proverete la sensazione di ascoltare la mia voce.
Demoni Urbani è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Maria Triberti. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.